Bene, buonasera. Abbiamo iniziato mercoledì la Quaresima, come da diversi anni a questa parte. Il nostro percorso quaresimale ha anche un momento formativo significativo, oltre che l'esperienza del digiuno vissuta insieme. Il momento formativo di quest'anno è attorno al tema dell'architettura e spiritualità. È chiaro che all'orizzonte c'è l'edificazione della nostra nuova chiesa, ed è questo che ci guida nel proposto questo tema. E sarà un tema che avremo insieme a me alcuni amici che in questi venerdì ci presenteranno e ci svilupperanno i contenuti del tema e del rapporto tra l'architettura e la fede. Il primo di questi amici è Don Giuseppe Vignani, qualcuno di voi forse lo conosce già, insegna a Parma, è parroco, ha lavorato molto nella nostra diocesi, negli uffici della nostra diocesi. In Don Giuseppe c'è la passione per i temi cui noi gli abbiamo chiesto qualche ragguaglio questa sera, c'è lo studio, la formazione sua personale, c'è la competenza. Quindi io ero assolutamente sicuro quando l'ho chiamato e quando l'ho invitato che sarebbe stata una serata estremamente positiva. Cosa abbiamo chiesto a lui? Abbiamo chiesto questo tema: luce e ombra, la divina bellezza, cioè come attraverso l'architettura soprattutto, ma in genere attraverso il percorso dell'arte, il rapporto tra la luce e le tenebre viene sviluppato, quasi a interrogare il credente o il non credente che guarda un'opera d'arte o si trova all'interno di una chiesa, di un'architettura sacra, a interrogarlo su le luci e le ombre che abitano il proprio cuore, che guidano o a volte bloccano il proprio cammino. Come faremo? Io leggo un brevissimo testo di introduzione, qualcuno ha il foglietto, li abbiamo stampati un po', forse non sono stati sufficienti, la prossima volta faremo meglio. E dopo questo brevissimo testo di introduzione ci alzeremo in piedi e facciamo il canto, che è un canto tipico d'Avvento, siamo in Quaresima, ma siccome parla della luce mi sembra che il tema fosse adatto. Il canto numero 38, nella notte o Dio noi veglieremo. Poi ascolteremo un brevissimo brano sul tema della luce, è il testo di un teologo molto noto, teologo italiano, che però insegnò in Germania, si chiamava Romano Guardini, un grande teologo, filosofo del Novecento, e poi Don Giuseppe farà il suo intervento e concluderemo con una preghiera. Vorrei introdurvi con questo semplicissimo testo. La luce definisce un'esperienza originaria dell'uomo. La luce fa vivere le forme e i colori, individua gli oggetti creando tra loro relazioni, colpisce la loro superficie e ne definisce le ombre. Da loro profondità permette di vedere ogni singola realtà e di situarla nello spazio, rendendola autonoma, facendola emergere dal contesto. Luce e spazio sono strettamente connessi, di fatto l'architettura è la capacità di plasmare e di condensare la luce, di organizzarla grazie ad un'articolazione di superfici. Tuttavia la luce non permette solo agli oggetti di essere visti o percepiti. Non si tratta semplicemente di illuminare uno spazio in vista di un risultato ottico funzionale alla percezione. Lo spazio non è mai semplice contenitore. Grazie alla luce lo abitiamo, lo viviamo. Lo spazio è un luogo fisico, ma la sua forza risiede nella sua carica espressiva e simbolica, mai riconciliabile, riconducibile ad una logica razionale e funzionale. Luce e spazio sono strettamente uniti nella stessa esperienza di abitare il mondo. In questo senso, lo spazio dischiude un orizzonte di senso. La luce, quindi, rinvia ad un tema centrale dell'architettura cristiana. Ci alziamo in piedi. Il canto numero 39.
Thank you. sera la bandiera se ne va, un giorno d'autunno per la campagna. Intorno a te è buio e freddo. L'anima si sente tutta sola, nella morta distesa. Il suo anelito di vivente cerca, tutt'attorno, qualcosa a cui possa appoggiarsi, ma nulla risponde. L'albero nudo, il sentiero freddo, la pianura vuota, tutto morto. Essa è l'unico essere vivente nel deserto circostante, ma ecco, irraggia d'un tratto a una sola volta della strada un lume, non a esso chiamato. Quasi rispondendo al cercare ansioso dell'anima, come qualcosa di atteso, di familiare. Quando vediamo la fiamma senza posa lingueggiare, sensibile a ogni corrente d'aria, ma tenace nel mantenere la sua direzione verso l'alto, radiante di luce, generosa e di calore, non sentiamo una profonda parentela con quell'elemento che in noi pure arde senza interruzione, ed è luce e tende all'alto, nonostante venga respinto in basso tutt'attorno dalle potenze avverse, e quando vediamo come là la fiamma investe, anima, trasfigura tutta l'ambiente, come assurge subito al centro vivente di tutto, là dove arde, non costituisce esse un'immagine della luce misteriosa che in noi è accesa in questo mondo per trasfigurare tutto e dargli una patria.
Innanzitutto grazie per avermi accolto. In realtà io sono prete di campagna, quindi prendete quello che ho da dirvi con molta semplicità. Se le sapete già le cose è un ripasso, se invece sono una novità allora qualche cosa di buono l'avremo concluso questa sera insieme. Però ad ogni modo proviamo insieme a fare un percorso. E dovendo appunto cominciare a riflettere sul legame tra luce e architettura, chiaramente se c'è da fare un discorso si va a prendere, almeno io faccio così, la prima cosa che fai è andare a prendere qualcosa che ti dia un'indicazione, un suggerimento, una pista, qualche cosa per poter individuare un punto da cui iniziare. E non si può iniziare dicendo tutto, no? Tutte le volte non si può iniziare da Adamo ed Eva per arrivare fino all'Apocalisse. Una scelta bisogna farla. E questa scelta quindi è quella di andare a prendere un testo di qualcuno che magari queste cose le approfondite di più e poter cominciare da quel punto lì. E c'è un testo interessante di un bravo architetto che, commentando la luce e l'ombra, si intitola proprio Luce e ombra, dice: lo spazio architettonico esiste grazie all'illuminazione degli oggetti e delle superfici limite. Esso è inoltre aiutato dalla risonanza sonora e talvolta dalla tattilità e dall'odore. La prima cosa che mi sono chiesto io è: che cosa c'entra la tattilità, tatto e l'odore? Se uno comincia a parlare di luce, ombra, architettura e poi dopo ci mette dentro il tatto e l'odore, uno dice: ma cosa c'entra? Poi, riflettendoci su, invece scopriremo che qualche cosa ha a che fare. Poi continua facendo una citazione e di questa citazione prendiamo queste parole: la luce è una qualità inerente al cielo, alla terra e agli oggetti che la popolano. La luce quindi ha a che fare con l'alto, con il basso, con il cielo, con la terra e con tutto ciò che ci sta in mezzo, tutto ciò che si muove tra il cielo e la terra, gli oggetti che sono in mezzo al cielo e alla terra. E per finire, a partire da questa osservazione, la composizione architettonica può essere considerata come l'arte di disporre e di dosare le sorgenti di luce nello spazio. Quindi, tutta l'arte di un bravo architetto, secondo chi riflette su queste cose, è quella di saper dosare bene la luce, riuscire a capire come far funzionare in un luogo la luce. Non semplicemente come costruire un luogo, ma come questo luogo può permetterti al proprio interno di vivere delle relazioni. Però per vivere delle relazioni non posso fare a meno anche del contatto tattile, dell'odore, di tutte queste cose. Quindi chi costruisce deve tener conto innanzitutto di questo, che io non posso fare una casa, un luogo in cui abito, un edificio, qualsiasi cosa, senza tener conto che ci deve essere qualche cosa che permette di filtrare della luce. E tutto si gioca intorno a questo, all'utilizzo, al modo in cui la luce filtra e arriva dentro. Quindi la luce definisce lo spazio. Questo mi ha fatto venire in mente, e subito l'ho collegato a qualcuno che ha agito proprio in questo modo. Quando Dio crea il mondo per renderlo abitabile, sentite cosa dice la Genesi. E comincia proprio così, il primo capitolo, capitolo 1 della Genesi, e subito: in principio Dio creò il cielo e la terra. I riferimenti di prima, tutto ciò che sta tra il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. È una terra informe ancora. C'è l'abisso, e l'abisso è completamente avvolto dalle tenebre. C'è semplicemente il cielo e la terra. Alto e basso, non c'è nient'altro, non esiste null'altro. E poi va al versetto 3. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Perché ci sia il giorno e la notte, occorre che ci siano le luci, che ci sia la luce e che ci siano le tenebre. E Dio cosa fa? In quel primo giorno crea la luce e le tenebre. Il cielo e la terra, la luce e le tenebre. Se andate a Roma, nella Cappella Sistina, entrate dentro e scoprite Michelangelo che all'inizio del Cinquecento dipinge la volta. Eccolo lì. Dio che crea il giorno e la notte. E come lo fa? Il sole e la luna. Ecco, la luce e le tenebre. Notate, le tenebre non diventano il buio che annulla tutto. La luna, che riflette comunque la luce del sole, che riflette qualcosa, che ha questa funzione di riflettere. All'inizio, quindi, esattamente come fa Dio, chi si mette a costruire che cosa fa? Il cielo e la terra, l'alto e il basso diventano i suoi riferimenti e la luce. Esattamente come racconta la Genesi. E quindi che cosa fa? Ha la pretesa di mettersi sui passi di Dio. Non di essere come Dio, ma di cominciare a fare quell'esperienza che nel Medioevo si diceva essere l'esperienza più vicina all'atto creatore di Dio, quello di chi dà luogo a qualche cosa di nuovo. Ricordatevi sempre una cosa: i greci antichi avevano un bel termine, una bella parola ricca, che era la parola physis. È una parola greca che però indica la natura che esplode, la natura che quando fiorisce esplode e non ha limiti. Avete presente un fiume che scende in piena e che travolge tutto? Ecco, quello è physis, natura che esplode. Avete presente la primavera che arriva e che fa fiorire e che fa diventare matti nel vostro campo davanti a casa per tagliare l'erba? Ecco, quella è la physis che tu non riesci a limitare. La capacità dell'uomo dove sta? Non sta nell'annullare quell'energia, ma sta nel trasformare quell'energia e renderla tale da poter essere a servizio anche dell'uomo. E quindi che cosa fa l'uomo che vive di tutto questo? Abita la terra, la rende un luogo abitabile. Costruire quindi che cosa vuol dire? Concorrere all'atto creatore di Dio, rendendo la terra un luogo ancora più accogliente. Semplicemente questo, rendendolo più abitabile, rendendolo per noi un luogo più abitabile. Però tutto questo non può fare a meno da una parte dell'uomo, dall'altra parte dall'accogliere tutto come dono, come ciò che è dono. Avete appena ascoltato un testo che ha preso dai Santi Segni di Romano Guardini, alla riflessione proprio sulla fiamma. Molto bello, perché ovviamente davanti questa duplice valenza, no? Cioè, il luogo abitato dall'uomo con quella fiamma, no? Quella fiamma non è naturale, l'ha creata l'uomo, la candela l'ha fatta l'uomo. Anche se noi diciamo che è fatta con elementi naturali, è qualcosa di creato dall'uomo per poter illuminare la notte. Dall'altra parte però che cosa c'è? Si fa esperienza del camminare in autunno. Del senso, no? Del camminare dentro nel freddo. E quando tu trovi quella cosa ti scalda, rende tutto, trasfigura tutto, è capace di trasfigurare tutto. Bene, se abbiamo scoperto questo, però se andassimo avanti nella lettura della Genesi ci accorgiamo di un'altra cosa. Funzione della luce è quella di definire le cose. È quella di metterci di fronte le cose con la loro forma, con quello che loro sono. Però attenzione, la luce non è le cose. La luce permette alle cose di venire fuori, di mostrarsi. È perché non la vediamo che vediamo le cose. Come la vediamo? L'abbiamo riflessa sulle cose. Ogni cosa riflette la luce. Ha bisogno di catturare luce per poter essere. Non c'è nulla che brilli, diciamo, di luce propria. Occorre che tu la illumini, cioè, occorre che tu fai in modo di illuminarla. E Dio come fa ad illuminare le cose? Dice loro, le crea in questo modo, dicendo il loro nome. E allora ecco che chi costruisce, chi abita la terra, che cosa può fare? Se non lasciare che le cose vengano illuminate. Non possiamo vivere in un luogo buio, in un luogo che si sottrae alla luce. Perché? Perché le cose che ci sono cadrebbero nell'abisso. Perché le cose che ci sono non avrebbero più la possibilità di stare dentro nell'essere, nella dimensione dell'essere. Precipiterebbero in un abisso di buio, non avrebbero più forma, tutto sarebbe confuso. E che cos'è l'uomo se non ciò che cerca di resistere con tutte le sue forze a ciò che rende tutto confuso? La morte non è forse questo. C'era un bravissimo intelligente, Paul Beauchamp, che ha fatto la sua tesi di dottorato su un tema splendido: creazione e separazione. Dio come fa a creare? Separa, mette ordine nelle cose, le illumina, potremmo dire noi questa sera. Le separa. Il problema è questo, che la separazione somma. Se non si trasforma in relazione, che cosa diventa? Essere completamente separati, il non poter vivere la relazione, significa morte. Significa non averne vita. Significa precipitare, diciamo noi, nella tenda. Quando Gesù muore, si fa figlio su tutta la terra. Scendono le tenebre. Allora, per poter andare avanti, innanzitutto occorre che impariamo da quello che abbiamo appena sentito nella Genesi, la disponibilità delle cose, che le cose sono per noi disponibili e diventano disponibili proprio grazie alla luce. E l'abitare la terra vuol dire trovare la disponibilità di tutte queste cose. Significa questo. Rendere, costruire sulla terra significa partecipare a quel gesto di Dio che è creatore, che dà alle cose la possibilità di essere nella loro individualità. Però la vita dell'uomo non è soltanto la bellezza della natura che esplode, che creata esplode, che ci viene donata e che ci viene resa disponibile. La vita dell'uomo è qualcosa che è fatto di luce e d'ombra, ce ne accorgiamo. La realtà in cui noi stiamo è questo. Il costruire fa i conti anche con questa dimensione. Dio non accetta all'inizio dei primi libri della Bibbia che l'uomo gli crei un'abitazione, una casa. Sapete tutta la vicenda di Davide, no? Davide che dice: io ti costruirò una casa. Che cosa vuol dire? Io ti darò un luogo dove tu potrai dimorare, dove tu potrai abitare, dove potrai stare. E il fatto che tu abbia la possibilità di stare da qualche parte mi rassicura. Se noi potessimo dire là c'è Dio, avremmo risolto tutti i nostri problemi. Vai là, lo trovi là, è lì che ti aspetta, dietro la sua scrivania, ti fa un bel certificato e via. Io ci sono, ci siamo, abbiamo risolto tutti i problemi. Non è assolutamente così. Gli dice, Dio risponde a Davide attraverso il profeta, non direttamente, attraverso il profeta. Dice, tu non mi costruirai mai niente, semmai sono io che costruisco qualcosa a te, ma tu a me non costruisci. La risposta è niente. E allora tutto l'affannarsi degli uomini che cercano di andare a costruire lo spazio per Dio, in cui mettere Dio, ci accorgiamo che nell'esperienza dell'uomo ha una pura valenza simbolica. È il voler dire lì quello è un segno della presenza di Dio. Non esiste esperienza religiosa che possa avere la pretesa di dire Dio sì, o il divino, è soltanto lì. Non c'è nessuno. Al punto che c'è un bravo studioso di queste cose che dice l'uomo pian piano, nel momento in cui fa esperienza di qualcosa di straordinario, trasforma quello straordinario in sacro. È perché su quella pietra o vicino a quell'albero o in quella... Pensate, voi siete in un santuario, no? Questo luogo è diventato un luogo sacro, perché ad un certo punto, in un dato luogo, è accaduto qualcosa di straordinario. E quello che era un pezzo di muro qualsiasi, è diventato qualcosa di significativo, capace di comunicare qualcosa. Questo che cosa dice? Dice che i confini del sacro non sono mica tanto facili da definire. E quindi cosa succede? Che anche costruire è un costruire che non limita, che non definisce. Allora che funzione ha? Che senso ha costruire una casa a Dio? Tanto la risposta ce l'ha già data, no? L'ha già data Davide, non ha alcun senso. È un un'operazione perfettamente inutile, però ci si è accorto appunto che l'uomo deve farla per forza, quell'esperienza del sacro, la vive per forza, e quindi ci sono dei luoghi più significativi, molto più significativi di altri. Ci sono, basta. Chi sarà a costruire un luogo che finalmente sarà autorizzato a fare questo, a costruire un luogo da Dio? Sarà Salomone. E nel primo libro dei Re, sempre all'inizio della Bibbia, dei primi libri, al capitolo 6, è molto interessante perché se lo andate a prendere, dal versetto 1 si comincia dicendo: alla costruzione del Tempio del Signore fu dato inizio l'anno 480 dopo l'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, l'anno quarto del regno di Salomone su Israele, nel mese di Zim, cioè nel secondo mese. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore era lungo 60 cubiti, largo 20, alto 30. Davanti al tempio vi era un atrio lungo 20 cubiti, in base alla larghezza del tempio, ed esteso per 10 cubiti secondo la lunghezza del tempio. Fece nel tempio finestre quadrangolari con grate. Intorno al muro del tempio fu costruito un edificio a piani, lungo la navata e la cella. Il piano più basso era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 e il terzo 7, perché le mura esterne intorno erano state costruite a riseghe, in modo che le travi non poggiassero sulle mura del tempio. Per la sua costruzione si usarono pietre lavorate e intere. Durante i lavori del tempio non si udì il rumore di martelli, di piccone o di altro arnese di ferro. La porta del piano più basso era sul lato destro del tempio. Per mezzo di una scala a chiocciola si passava al piano di mezzo e dal piano di mezzo a quello superiore. In tal modo Salomone costruì il tempio. Dopo averlo terminato, lo ricoprì con assi e travi di cedro. Alla fine, Dio dice a Salomone: riguardo al tempio che stai edificando, se camminerai secondo i miei decreti, se eseguirai le mie disposizioni e osserverai tutti i miei comandi, uniformando ad essi la tua condotta, io confermerò a tuo favore le parole dette da me a Davide tuo padre. Io abiterò in mezzo agli israeliti, non abbandonerò il mio popolo Israele. Allora, è interessante perché qui Salomone, cioè, nel libro ci dà una descrizione tutta dettagliata, no? Con le misure del tempio, fatto così, è fatto cos'ha, descrive tutto, no? Con precisione. Poi però alla fine che cosa succede? Che a Dio non interessa niente di tutta questa descrizione. Perché Dio gli dice: guarda, io te l'ho creato, cioè Dio ti ho fatto, io ho lasciato costruire questa possibilità, però chi ti ha creato sono io. E quindi, o tu cammini secondo quelli che sono i miei comandamenti, le mie indicazioni, o io mi assenterò, mi sottrarrò a te. Quella casa non è una garanzia, dice Dio a Salomone, non è garanzia della mia presenza lì, è piuttosto segno di una possibilità. È piuttosto il segno di una presenza. Bisogna prestare bene attenzione, il segno di una presenza. E Dio, poi dopo c'è tutta la descrizione dell'arrivo dell'arca, e Dio entra dentro con tutta la sua potenza, la nube veste completamente il tempio, e che cosa succede? Che i sacerdoti devono scappare fuori perché non ci riescono più a stare, perché Dio ha riempito tutto, ha colmato tutto. E allora che cosa impariamo da questo altro pezzo di scrittura dell'Antico Testamento? Che Dio accetta sì che gli si costruisca una casa, accetta sì dal suo servo che gli venga edificato un luogo in cui poter stare, ma attenzione, dice, tu devi starci, ma al modo in cui ti dico io. Non sono io che mi adeguo a come vuoi tu che io stia qui. sono io che determino te, non sei tu che determini me, che metti dei paletti intorno, che definisci un recinto. Fa questo. Quindi che cosa succede? Che noi potremmo pensare a questo punto che semplicemente la questione della costruzione è finita e quindi di poter cominciare a parlare del rapporto luce ed ombra, semplicemente dicendo, beh, il Tempio di Gerusalemme in fondo non aveva apertura, se non quelle finestre quadrangolari, e quindi era un luogo perfettamente buio. Potremmo arrivare a questa conclusione. Il buio regnava lì dentro. Infatti, se voi vedete le varie riproduzioni che possiamo trovare in giro di luoghi sacri, che cosa succede? Che si sottrae quel luogo anche alla luce naturale, anche alla luce del giorno, per fare in modo di illuminarla attraverso una luce artificiale in ogni momento della giornata, che è esattamente quello che noi facciamo nelle nostre chiese. E dopo vedremo tra poco che cosa succede. Invece, prima di arrivare lì, prima di arrivare a quel punto, passiamo attraverso un altro brano, un brano del Vangelo questa volta, che ci permette di scoprire una cosa, un fatto importante. Se Dio crea, come vediamo lì, la luce e le tenebre per permettere alle cose di essere, se Dio concede a Salomone di costruire una casa per lui, però con quel patto tu devi attenerti, devi camminare dietro a me e allora io sarò fedele a quello che ho promesso ad Abramo. Che cosa succede? Che arriva il tempo in cui Gesù frequenta il Tempio. Non è più quello di Salomone, ne hanno stato distrutto, ne hanno costruito un altro, ha tutte delle caratteristiche molto particolari, anche quello che viene costruito, diciamo, è bellissimo, grande, ornato a livello simile, e cosa succede? Che Gesù disdegna completamente il Tempio in quanto luogo di abitazione. Se voi prendete il Vangelo di Marco, quello che stiamo leggendo quest'anno, vi accorgete che Gesù tiene le distanze dal Tempio. Gesù va nel Tempio dopo il capitolo 11 del Vangelo di Marco, arriva nel Tempio soltanto a quel punto. Gli altri Vangeli un po' prima, con Giovanni no, il discorso è tutto diverso, ma con Marco succede questo. Perché succede questa cosa proprio con Marco? Perché proprio con lui succede questo? Se voi andate a prendere il capitolo 14 di Marco, del Vangelo di Marco, c'è una se è possibile andare sull'immagine quella di Rubik ancora, ecco. C'è un racconto splendido, molto bello, ed è questo. Due giorni dopo dovevano celebrarsi la Pasqua e gli altri. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in ogni modo di arrestarlo con inganno e farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non ci sia una sommossa del popolo. Mentre egli si trovava vegano in casa di Simone il Lebroso, disteso a mensa, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di unguento di nardo genuino, molto costoso. Infranto d'alabastro, lo versò sul suo capo. C'erano alcuni che si sdegnavano tra loro. A che pro questo spreco di unguento? Si sarebbe potuto vendere questo unguento per oltre 300 denari, dandoli in poveri, e la rimproverava. Gesù però disse, lasciatela stare, perché nel fastidio. Lei ha compiuto un'opera buona nei miei confronti. I poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Me invece non mi avete sempre. Ciò che era in suo potere lei lo ha fatto. Ha unto in anticipo il mio corpo in vista della sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, in tutto il mondo sarà narrato in sua memoria anche quello che lei ha fatto. Questo. brano del Vangelo, si decide che Gesù deve morire. È ora, è arrivato il momento. Siamo vicini a Pasqua, la Pasqua degli ebrei, e quindi è il momento in cui deve consumarsi questo. E allora che cosa succede? Che Gesù non è morto, è andato a casa di amici, è in una casa, è in un'abitazione. E in questa casa che cosa succede? Succede che arriva una donna e rompe un vasetto pieno di olio, di un unguento genuino molto costoso. Addirittura si dirà che costa 300 denari, questa cosa qui, una cosa preziosissima. E in più che cosa fa quella donna? Rompe anche il vasetto di alabastro, che era prezioso, anche il vasetto, lo rompe. E dov'è Gesù? È in casa di Simone il lebbroso. Notate che il Vangelo lo nota non per caso, eh. Il Tempio non poteva essere frequentato dai lebbrosi. Il Tempio non poteva in nessun modo essere frequentato da quelle persone che erano impure. Andare in casa di un uomo lebbroso voleva dire mettersi nelle condizioni di essere catapultato dentro una realtà totalmente impura. E in quella casa succede quello che viene, che diviene oggetto di critica. Questa donna arriva, spezza e unge Gesù. Notate, la pietra che i costruttori hanno scartato e che diventa testata d'angolo è Gesù stesso, no? Non diventa quello della scrittura. E che cosa si fa con la pietra? Lo vedrete, eh? Che cosa si fa con la prima pietra che viene posta in un edificio sacro? La si unge. Si fa quello. Il Tempio non è più quello là. Dio dove abita? Dio abita in Gesù Cristo. È lì che tu lo puoi trovare, dice il Vangelo. Dio non è più un Tempio, è casa. Gesù dov'è? In una casa, non è in un Tempio, a fare queste cose. Il luogo in cui viene riconosciuto come inviato, appunto, è una casa. È un luogo, una dimora, è un luogo dove si vive, dove si abita. Che cosa succede quindi? Che si passa dall'idea di tempio all'idea di casa, all'idea di un luogo dove io posso trovare riparo, di un luogo dove io posso trovare pace, di un luogo dove io posso trovare serenità. Questo diventa casa. È interessante perché c'è un bel testo che era stato scritto a Bose, nella comunità di Bose, dove parlando di, proprio del Vangelo di Marco, si dice, e di questo passaggio, nonostante le differenze tra gli evangelisti, è evidente un fatto, non emerge da alcuna parte una parvenza di interesse per l'erezione di un edificio religioso che sarebbe caratteristico del cristianesimo. In questo modo il cristianesimo si distingue decisamente dalle religioni del tempo, nelle quali si innalzavano templi maestosi a divinità servite da sacerdoti che offrivano loro dei sacrifici. L'attenzione si concentra piuttosto sulla creazione di comunità di discepoli del risorto, nelle quali la preghiera, la condivisione e il perdono sono vissuti nelle umili condizioni della vita quotidiana. E quindi, che cosa vuol dire questo? Che i luoghi che costruiamo noi non sono il tempio buio della penombra che suscita semplicemente quel senso di creaturalità che Rudolf Otto diceva essere l'origine del nostro senso del sacro. No. Sono i luoghi in cui tu entri e percepisci la tua quotidianità. Però attenzione, com'è fatta la nostra quotidianità? La nostra quotidianità è fatta di luci e ombre. La nostra quotidianità è fatta del definire le cose, ma mai con troppa precisione, sempre in maniera approssimativa. Non possiamo mai dire di avere la certezza di ogni singola cosa, di possedere ogni singola cosa. Se andiamo nelle cattedrali Corinne, ecco, questa la conoscete forse, a Notre Dame, Parigi. Queste chiese, quando voi ci entrate, non sono piene di luce, non sono inondate di luce, eppure il gotico che cosa fa? Guardate queste pareti, le apre tutte. Il gotico che cosa fa? Crea un reticolo. Qualcuno di voi ha in mente le stazioni, quelle con le colonne di chiesa, la copertura fatta di ferro, eccetera? Ecco, quello è neogotico. Che cosa si fa? Si creano dei pilastri che devono reggere tutta la struttura, devono reggere le volte in alto. E quindi che cosa fanno quelle volte? Creano del peso che deve essere scaricato a terra, ci sono gli archi rampanti, va bene? Però che cosa è un'altra grande trovata del gotico? Sono le vetrate. Voi entrate a Notre Dame, se non c'è accesa la luce artificiale, non vedete niente. È buia come una chiesa romanica. Molte delle chiese in cui voi entrate, piene di luce gotiche, sono così perché durante la Riforma hanno disfatto tutte le vetrate. Le hanno rotte. Perché le vetrate che cos'erano? Erano quei diaframmi tra la luce che c'è fuori e la luce che c'è dentro, dove il filtrare della luce dà vita alle figure che vengono rappresentate. È lo spirito che le rende vive. Noi non facciamo le vetrate belle per dare una bella sensazione di luce quando si è dentro. No. Le vetrate diventano quel luogo che rende pulsante, quel diaframma che rende pulsante il posto dove sono. Lì ci sono le vite di quelle persone lì, attraverso quelle luci, quella luce. E sono loro che pulsano, che vibrano. Sono come quella donna che va da Gesù e che gli rompe il vasetto sulla testa. Gli vuol bene a Gesù. E va lì a fare un gesto. Gesù, cioè, lui lo capisce quel gesto, gli altri no. Gli altri dicono, ma fanno i conti, no? Ha speso, questa qui. Gesù che cosa dice? Lo accoglie in quel gesto, no? E lì che cosa si vede? Uno diventa grato per tutte quelle vite lì, di quelle persone che sono appese lì. Noi di solito per la vita delle persone non siamo più grati. Anzi, abbiamo sempre qualche puntino di sulle i da mettere, no? Vabbè. Mentre invece lì che cosa sei grato? Per tutto quello che vedi, per tutto quello che percepisci, che ti fa, che la luce ti fa percepire. Andiamo avanti. Guardate qui, questo è l'effetto che fa Chartres. Chartres è così, buio, e vedete quelle figure che prendono vita dalla luce che filtra da dietro. Bene. Però poi c'è un'altra cosa importante. Se il gotico ci ha regalato una luce che diventa viva, c'è un altro elemento importante. Se andiamo all'ultima immagine, ecco, non è un'immagine sacra, è un mito. Questo qui. Allora, questo qui è un tale che, guardando la sua immagine, vedendola riflessa, se ne è innamorato. Era talmente bella quella immagine che la voleva per sé. E nel desiderio di trattenerla, caduto nell'acqua ed è morto. Chi è che lo rappresenta? Caravaggio. Questo è un quadro di Caravaggio che a Roma, alla Galleria Barberini, è lì. Ci sono stati dei problemi, qualcuno diceva non è suo, qualcun altro, adesso tutti dicono di Caravaggio. Quello che è molto interessante è questo. Quella figura lì sembra resistere, vuole resistere ad ogni costo. A che cosa? Ad un nero, al buio, che la fa, che la trae verso di sé, che la porta verso ciò che è l'abisso, ciò che è indistinto, ciò che è, che copre tutto, che rende tutto uguale. Il nero di Caravaggio è un nero senza, quello degli ultimi quattro, è un nero senza che ci sia alcun paesaggio. C'è niente. Se voi guardate i primi Caravaggio, dove ci sono, dove c'è il bambino, no? Oppure c'è la bellissima La Fuga in Egitto, no? Voi la guardate, se andate a vedere a Palazzo Dario Pamphili a Roma, se andate a guardarci, lo vedete velocemente quel museo, ci sono tre quadri interessanti da vedere dentro. Quindi, e uno è proprio quel Caravaggio, l'altro è la Maddalena Penitente. Poi c'è il Velázquez, c'è un altro Caravaggio, ma quello lì, se andate lì, è bellissimo. C'è un angioletto di schiena che tiene, che suona il violino, e di fronte c'è San Giuseppe Poverino che è un vecchietto, di così, con il suo libro aperto di museo, che gli sta davanti così, e rapito dalla musica che fa. E dall'altra parte c'è avete Maria e il bambino, cioè è splendido, è un quadro che è geniale per il 600, siamo alla fine del 500, quindi del 600. Qui che cosa succede? Che è un Caravaggio cubo, si fa fatica a resistere all'abisso. Caravaggio fa una brutta fine, è una vita tribolata la sua. E qui che cosa succede? Che avete Narciso, che fa fatica a resistere a quel buio, al nero. L'uomo tante volte diventa Narciso, si innamora di se stesso. E cosa scambia? Scambia se stesso per luce. E non si accorge che è ombra, che ha bisogno di essere illuminata, di lasciarsi illuminare. I nostri luoghi sacri sono diventati luoghi, sono diventati casa, proprio grazie a quello che abbiamo sentito prima, ma sono diventati casa dove la luce gioca un ruolo importante. Tu ci entri e non sei una luce violenta e che fa di tutto ciò che esiste pura esteriorità, ma riesce a conciliare, a tenere insieme la luce di una chiesa, deve riuscirci per forza, interiorità ed esteriorità. Deve tenere insieme l'ombra e la luce. E non come un resistere violento, ma come un atteggiamento di chi è consolante. Gesù che consola quella donna il cui gesto viene rifiutato, ricordatevi. Consolante, una luce consolante, una luce accogliente, una luce che sa pian piano illuminare le cose con dolcezza, sa rapirti nell'affetto e non sa essere un effetto speciale, sa rapirti nell'affetto, sa toccarti in questo. È per quello che le chiedi non vanno illuminate semplicemente come se fossero un luogo dove devi per forza vedere tutto bene e chiaro. Ci sono delle cose che vanno viste anche da lontano e in penombra. C'è un bellissimo testo per chiudere di Sequeri, un teologo milanese, adesso a Roma, dove si occupa proprio della luce. È un lungo testo molto bello da leggere, anche se non è complicato. È nell'estro di quel testo lì, dove dice ad un certo punto liberante, perché dice: ma noi siamo sempre lì con la nostra luce, no, fabbricante nelle chiese, e i nostri, le nostre teste ficcate dentro ai foglietti che leggiamo, no? Dice, il problema è che se ti chiedi la luce un po' soffusa, quella luce delle candele, dei guardini, costringi la gente non a leggere quel foglietto, ma a fare lo sforzo di stare attento. Se noi riuscissimo ad entrare davvero dentro in un luogo in cui la luce è importante, ci accorgeremmo che la luce importante non è quella violenta e che ti fa vedere tutto con la chiarezza, perché noi nel mondo non vediamo tutto con chiarezza. Ma ti dice ascolta. E magari poi dopo dice lui, noi preti ce la prendiamo sempre con quelli che stanno dietro le colonne, no? Voi siete fortunati, ne avete solo due qui. Io ne ho una serva nella mia chiesa, quindi sono tutti assiepati di dietro, ma no? Allora questa mattina io li andrei a prendere e li tirerei tutti lì davanti. Cosa dice? No, lascia che vivano anche il nascondimento. Ricordatevi sempre il pubblicano e il fariseo al tempio, no? Uno è davanti, dice io sono qui, guarda, l'altro è in fondo nella penombra. Non vuol dire che adesso tutti dobbiamo stare in fondo e al buio, è per dire però che la luce e l'ombra hanno tutte e due la loro verità. Non ci può essere luce senza che ci sia anche ombra, ma non ci può essere ombra senza che arrivi la luce ad illuminarla. Alla donna che va da Gesù e che lo rende pietra unta su cui costruire la casa, che è la Chiesa, siamo chiamati anche noi a farci suoi imitatori, ad andare dentro a lei. A quella donna viene dato un senso, anche a noi, nel lasciarci rischiare dalla luce di un luogo che non è tempio. I cristiani non chiamano la Chiesa tempio, la chiamano Chiesa, casa, vuol dire casa, casa della comunità, in cui trovare consolazione, riparo, verità, la nostra verità.